Non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine guastano e dove i ladri sfondano e rubano. Anzi, fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non sfondano e non rubano. Perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque l'occhio tuo è puro, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se l'occhio tuo è viziato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno quelle tenebre? Nessuno può servire a due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona, che non è una mamma grande. Perciò io vi dico, non siate un'ansietà solleciti per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo e il corpo più del vestito? Osservate gli uccelli del cielo. Essi non seminano, non mietono, non raccolgono i granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi con la sua sollecitudine può aggiungere alla sua statura un solo cubito? Perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli della campagna, essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso con tutta la sua gloria non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, o uomini di poca fede? Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo, poiché sono i gentili quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di tutte queste cose, ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta ciascun giorno il suo affanno. Quanti sono stati mai ansiosi almeno una volta nella loro vita? Quanti lo sono ancora? Quanti desiderano essere ansiosi per tutto il resto della loro vita? Della serie chi vuole essere maledetto alzi la mano. È possibile secondo voi essere liberi dall'ansia? È possibile essere liberati dall'ansia? Gesù ha chiesto quattro volte, ha fatto quattro volte la stessa domanda: ma perché siete ansiosi? E penso un attimo alle folle che lo ascoltarono, e mentre lui faceva questa domanda, le persone si guardavano e fa: ma ci prende in giro? Perché la nostra risposta è normale essere ansiosi. È normale. Fa parte della vita essere ansiosi. E non c'è niente di più drammatico nella nostra vita della autoseduzione. Siamo stati sedotti da una bugia. L'abbiamo accettata come vera e sta distruggendo la nostra vita. Perché nessuno potrà mai dire: no, non è normale avere ansia se Dio è con noi. Vi ricordate quello di cui abbiamo parlato mentre stavamo cantando? Arriva la tempesta e Gesù com'era? Quel caso dormiva. Perché? Perché il Padre aveva dato un comando: passate all'altra riva. Gesù non è stato svegliato dalla tempesta, ma dall'ansia e dalla paura dei suoi discepoli. Lui sgrida il vento e parla al mare, poi si gira verso i suoi e dice: perché
non riuscire ancora ad avere fede in me. Cosa devo fare ancora per attirare la vostra attenzione e per avere la vostra totale fiducia nei miei confronti? Vedete, questo brano che abbiamo letto dal verso 19 al verso 34, in 30 anni di fede l'ho sentito predicato spezzettato così tante volte, questi versetti presi dal loro contesto, facendogli dire sì alcune verità, ma non tutte le verità, perché in realtà queste parole, questi versetti che noi leggiamo, sono all'interno di un contesto. E il contesto è l'ansia. Voi sapete che abbiamo dato un titolo a questa serata, come la volta scorsa. Il titolo è "Come in cielo, così in terra". Vi ricordate che ci ha insegnato a pregare così? Ricordate? Ricordate che c'eravate pure voi quando ce l'ha detto? 2000 anni fa. Ha detto: quando pregate, dite così. Abbiamo parlato la volta scorsa, il mese scorso. Quanti vogliono ascoltare possono scaricare e sentirlo gratuitamente sul nostro sito o su YouTube. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà qui sulla terra come fatta in cielo. Due sono le cose: o lui ci ha preso in giro in maniera spudorata, oppure ha detto la verità e c'è qualcosa che non va in noi. Secondo voi qual è una delle due opzioni? Qual è? È possibile vivere il cielo sulla terra? È possibile vivere una vita, diciamo in un'altra maniera, così almeno andiamo per gradi, dice, avere ansia e avere paura in certi momenti è normale, ma è possibile avere una vita che non è dominata dall'ansia, che non è dominata dalla paura, dove la paura, l'ansia e la sollecitudine non devono essere le tue consigliere per fare le scelte della tua vita? Non c'è niente di peggio quando la paura detta le scelte della nostra vita, quando l'ansia o la sollecitudine ci dice cosa fare. Perché molto spesso l'ansia, la sollecitudine e la paura si basa sulle esperienze del passato. Ora l'esperienza è un'ottima consigliera in certi casi, ma non può e non deve avere l'ultima parola nella tua vita, perché l'ultima parola ce l'ha lo Spirito Santo. Un giorno disse a Pietro: prendi il largo, riprendi il largo e getta le reti. E la sua esperienza parlò. Pietro rispose con esperienza e disse: abbiamo pescato tutta la notte, abbiamo cercato di prendere pesce e non abbiamo preso nulla. L'esperienza. Ma poi grazie a Dio fece di sé, si è guardato con Giovanni, guardate con Giada, fa, vabbè, facciamolo con detto, va. E dice: prese il largo e gettò una rete. Gesù gli aveva detto di gettare le reti. Lui portò una rete, dice, prese così tanti pesci che quella rete si spezzava. In tale quantità che chiamarono le altre barche, e la quantità di quel pesce era talmente alta che le barche stavano per affondare. Decidi come affondare con la tua barca, tramite la tempesta, tramite l'abbondanza che Dio ti dà. Alleluia. L'esperienza non può avere l'ultima parola nella tua vita. E Gesù qua sta parlando in maniera specifica di tutto quello che riguarda la nostra vita. Vedete, Gesù descrive in maniera precisa quella che noi consideriamo la vita. Guardate qui al versetto 25, perciò io vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vostra vita. E poi spiega che cosa è la vita per noi, di quello che mangerete o berrete o di quello di cui vi vestirete. Qual è il motivo per il quale ci alziamo ogni mattina? Qual è la prima cosa che cerchiamo quando ci alziamo al mattino? Cerco il bagno. Alcuni devo prendere il caffè, se no prima cosa che cerchiamo quando ci alziamo è qualcosa da bere, la seconda cosa è qualcosa da mangiare, la terza cosa è qualcosa da vestire. Qual è il motivo per il quale usciamo da casa? Per comprare da mangiare, da bere, da vestire. Una vita dedicata alle cose. E Gesù sta dando un segreto qui: finché la vostra vita sarà impegnata sulle cose, avrete sempre ansia. Finché continuerete a cercare, finché la vostra lista di preghiera saranno le cose, voi avrete sempre ansia. E qualcuno dice: ma questo dovrebbe essere una cosa normale, perché le cose sono quelle che ci permettono di vivere. Ma Gesù ci ha dato un segreto, come uscire fuori dall'ansia. Pensate che Gesù sia una persona saggia, non parla? Sì o no? Quando lui dice le cose, lui sa quello che dice, sì o no? Perché siete in ansia? È come per dire a qualcuno che sta al Polo Nord: perché hai freddo? È come chiedere a un bambino in Africa: perché hai fame? Significa perché ho sonno, perché ho ansia, perché ho sollecitudine, perché le cose non vanno per come dovrebbero andare. E il problema è proprio questo, che continuiamo a cercare le cose e non vogliamo sistemare il nostro stile di vita. E Gesù ha dato un segreto straordinario, guardate qui, il versetto 33 è la chiave per uscire fuori dall'ansia, dalla sollecitudine e dalla paura. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e
tutto vi sarà aggiunto.
No, dice qualcosa di specifico, per favore, guardate le parole di Gesù. E tutte quali cose? Queste cose, quali cose? Tutte le cose che voi state cercando e per le quali voi state vivendo, per le quali avete ansia, per le quali avete paura, per le quali non dormite la notte, per le quali siete nervosi durante il giorno, per le quali vi litigate con i vostri colleghi, con i vostri parenti, con la vostra moglie, con i vostri mariti, tutte queste cose che in un modo o in un altro dovrebbero benedire la vostra vita, ma la stanno distruggendo, la stanno rendendo un inferno, tutte queste cose sono lì.
Amen.
Amen.
Quindi Gesù dice: il problema dell'ansia è perché state cercando le cose di cui avete bisogno nel posto sbagliato e nel modo sbagliato. Amen. È possibile vivere il cielo sulla terra? È possibile sperimentare il soprannaturale di Dio nella nostra vita? È possibile vedere Dio all'opera come non lo abbiamo mai visto fino ad oggi? Alleluia! Quello di cui stiamo parlando non è prosperità. Seguitemi per favore. Gesù non ha mai predicato e non ha mai insegnato sulla prosperità. Mai. Gesù ci ha insegnato come vivere nel mezzo di essa. Seguite queste parole. Essere prosperi non significa possedere tutto, ma significa avere la possibilità di attingere ogni qualvolta ne hai bisogno. Noi siamo stati creati, dice la Bibbia in Genesi 1, 26, 27 e 28, per regnare su questa terra. Dio non ci ha dato possesso delle cose, Dio ci ha dato l'amministrazione delle cose. Dillo alla persona accanto a te: tu non possiedi nulla.
Già lo so.
non possiedi nulla. Quello che hai in tasca non appartiene a te. Quello che vesti non appartiene a te. La tua macchina non è tua. La tua casa non è tua. Dice, lo so, come sto pagando il mutuo. Le cose per le quali hai sudato e che finalmente sei venuto in possesso non sono tue. Noi non siamo proprietari di niente, noi siamo amministratori dei beni che Dio ci ha dato. La nostra vita cambia quando impariamo questo principio fondamentale. Noi non siamo i padroni, noi siamo gli amministratori. I tuoi figli non sono tua proprietà, sono una tua responsabilità. Noi siamo amministratori dei beni che Dio ci ha dato. Sapete quando le cose cominciano ad andare male? Quando cominciamo a pensare di essere i padroni. Quando cominciamo a pensare che possiamo fare qualunque cosa vogliamo con qualunque cosa che Lui ci ha dato. Non è così. Ecco perché c'è ansia nella nostra vita. Sapete che cos'è l'ansia? L'ansia è la sollecitudine e l'ansia è il desiderio per le cose. Il desiderio viscerale per le cose. La paura di perdere le cose. Quando è che noi abbiamo paura di perdere le cose? Quando noi pensiamo che sono nostre. Dai, è vero o no? Noi passiamo dalla paura all'orgoglio più sfrenato. Quando abbiamo possesso di una cosa la gestiamo come se fosse nostra. Nulla lo può toccare, cosa a me, cosa nostra. Noi in Sicilia siamo mitici in questo, cosa nostra. Ma quando queste cose stanno crollando abbiamo paura di perderle. Perché? Perché ci sentiamo proprietari e non amministratori. Quando Dio ti dà una cosa, nessuno te la può togliere.
Amen.
Amen. Quando noi ci sforziamo e facciamo carte false per prenderci qualcosa che non ci appartiene o per appropriarci di qualcosa che non è nostra, possiamo essere gioiosi, ma dobbiamo essere disposti a perdere quella cosa in ogni momento. Ma quando è Dio che ci dà le cose, nessuno ce la può togliere.
Amen.
Nessuno ce la può togliere. Paolo ha detto, neanche la vostra vita è vostra. Dice la Bibbia, Paolo scrive ai Corinzi, voi non appartenete a voi stessi perché siete stati comprati a caro prezzo. Quando è che la nostra vita viene liberata dall'ansia? Gesù ha detto, cercate prima il regno di Dio. Ora, quando noi guardiamo, quando noi parliamo del regno di Dio, abbiamo un concetto a volte troppo etereo, troppo fluttuante, troppo, ok, il regno di Dio, ma chi è? Cos'è? Come lo possiamo definire? Il regno di Dio lo possiamo definire in questo modo.
Se volete prendere appunti oppure ascoltate poi la predicazione. Il regno di Dio non è altro che l'influenza del governo di un re su un territorio. Il regno di Dio è l'influenza del governo del re in un territorio. Spiegazione molto più lunga, cerco di farla più breve per una questione nostra di brevità, per non andare troppo a lungo, poi stasera pregheremo. Cercate il regno di Dio e la sua
giustizia. Forse c'è qualche cellulare messo là che... Eh? Avete cellulari accesi accanto al mixer? Sì. No. Cercate il regno di Dio e la sua giustizia. Che cos'è il regno di Dio? Io voglio che la mia vita sia influenzata dai suoi pensieri e dalla sua cultura. Noi abbiamo tutt'altro che la cultura del regno di Dio nelle comunità, nei luoghi di culto, negli assembramenti che abbiamo. Perché? Perché abbiamo più una cultura religiosa. La religione è l'opposto al regno di Dio. Cercate il regno di Dio e la sua giustizia. La parola giustizia significa la posizione nella quale Dio vi ha messi. Colossesi 1, versetto 13. Paolo dice una cosa interessante, dice: poiché egli ci ha riscattati dall'autorità delle tenebre e ci ha trasportati dove? Nel? Pina, dimmelo. Ci ha trasportati nel? Nel regno. Siamo stati liberati dall'autorità delle tenebre, non siamo stati trasportati in una comunità. Siamo stati trasportati in un regno. Di una persona accanto a te, per favore, tu ora sei in un regno. Diglielo.
Posso avere un po' d'acqua, per favore?
Tu ora sei in un regno. Ok, ora diglielo magari credendoci un pochettino, solo un pochettino. Una volta ero cattolico, oggi sono evangelico. Per carità, no, grazie. Non è questo il regno di Dio, questo è cambiare religione. Questo è cambiare religione. Cercare. La parola cercare,
se la volete scrivere, che cosa significa letteralmente cercare? Cercare il regno di Dio. Che significa cercare il regno di Dio? La parola cercare ha dei significati particolari. Significa inseguire, significa studiare, significa esplorare, significa comprendere, significa imparare, significa considerare, significa desiderare di conoscere, significa avere una passione per esso, significa essere dedicati diligentemente, significa preoccuparsi di...
Per favore, dillo insieme a me: Spirito Santo, insegnami a regnare. Noi siamo re che non abbiamo ancora imparato a regnare, non stiamo regnando perché non abbiamo capito cos'è il regno di Dio e non abbiamo compreso che questo è l'unico messaggio che Gesù ha predicato per quasi 3 anni e mezzo dal vivo. È morto sulla croce, è stato sepolto per 3 giorni, il 3° giorno è risuscitato, è spuntato vivente, come si è mostrato con molte prove convincenti ai suoi discepoli, dice in Atti capitolo 1 versetto 3, e per 40 giorni da risorto è rimasto con i discepoli insegnando loro le cose che riguardavano il regno di Dio. C'è qualcosa di importante in questo messaggio se Gesù ha predicato anche da risorto per 40 giorni, sì o no? Forse è la chiave per uscire fuori dall'ansia, per essere liberati dalla paura e per essere letteralmente catapultati fuori da ogni tipo di sollecitudine. Quando noi viviamo nell'ansia e siamo fuori dal regno, non viviamo i benefici del regno, Gesù sta dicendo una cosa importante. Guardate che senso che fa questo versetto ora in questo contesto: nessuno può servire due padroni. Perché se non stiamo cercando il regno di Dio e la sua giustizia, noi stiamo cercando le cose di cui abbiamo bisogno, e per cercare, per avere, per entrare in possesso delle cose di cui abbiamo bisogno, noi serviremo Mammone, l'Iddio denaro. Non sta dicendo che andremo all'inferno, che perderemo la salvezza, no, sta parlando di un'attitudine di cuore. Sta dicendo: se la vostra mente è rivolta alle cose, il vostro tempo, il vostro cuore, la vostra vita sarà centrata su colui che vi può dare queste cose, l'Iddio denaro, perché col denaro posso comprarmi le cose. Ma Gesù ha detto invece un'altra cosa: se cercate il regno di Dio e la sua giustizia, cercarlo significa trovarlo, perché chi cerca
trova.
Se comprendete cosa significa essere influenzati influenzati dal governo di Dio e comprendete qual è la vostra posizione nel regno di Dio, tutte le cose di cui avrete bisogno, tutte le cose che stavate cercando le trovate lì nel regno. Se tutto ciò di cui hai bisogno è nella casa, l'unica cosa che devi fare è entrare nella casa. Gesù non è la casa, Gesù è la porta. Gesù non è il regno, Gesù è l'accesso al regno. Noi abbiamo sempre pensato che Gesù è l'accesso al cielo. Ma Gesù non è l'accesso al cielo, Gesù è l'accesso al regno. Gesù non è l'accesso per scampare l'inferno, Gesù è l'accesso per godere dei benefici di una vita da re. La religione dice che un giorno le persone andranno in cielo. Gesù ha insegnato che il cielo è venuto sulla terra e vuole manifestarsi. Venga il tuo quando? Ora. Sia fatta la tua volontà qui sulla terra. Quando? Ora. Come è fatta nel cielo? C'è il cielo. Quanta sollecitudine, quanta paura, quanta malattia, quanta povertà, quanta disperazione c'è in cielo. È possibile che Gesù ci ha detto che possiamo vivere il cielo sulla terra? Quando noi comprendiamo i principi del regno di Dio, il motivo per il quale siamo stati creati, e voglio andare verso la conclusione, voglio farvi vedere qualcosa, forse qualcosa che non avete mai visto. Andiamo in Genesi al capitolo 3. Anzi, seguitemi un attimo in Genesi al capitolo 2, voglio farvi leggere qualcosa, al versetto 4 e 5. Queste sono le origini dei cieli e della terra quando furono creati nel giorno che l'Eterno Dio fece la terra e i cieli. Non vi era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna e nessuna erba della campagna era ancora spuntata. Perché? Perché l'Eterno Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non vi era ancora l'uomo che coltivasse il suolo. Guarda Dio che responsabilità ha dato all'uomo. Era l'uomo che doveva coltivare. Non era padrone, era amministratore. Guardate al versetto 18. Poi l'Eterno disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto conveniente. E l'Eterno Dio formò dalla terra tutti gli animali dai campi e tutti gli uccelli dei cieli e li condusse dall'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. E in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ogni essere vivente, quello doveva essere il suo nome. Vi immaginate che Dio crea gli animali e li porta all'uomo dicendo: tu devi regnare, quindi tu devi dare i nomi agli animali. La terra è l'immagine visibile di un cielo invisibile e l'uomo era l'immagine visibile dell'Iddio invisibile. Adamo, il primo uomo, aveva gli stessi attributi di Gesù, l'ultimo Adamo. Lui era l'immagine dell'Iddio invisibile. So che vi sembrerà scioccante quello che sto per dirvi e forse blasfemo per qualcuno. Ascoltate. Dio era l'Iddio di Adamo, ma Adamo era l'Iddio di questo secolo e di questo mondo. Dio non disse ad Adamo: noi regneremo sulla terra. Dio disse ad Adamo: tu regnerai sulla terra. Io sono il tuo Dio, sono il tuo re, ma tu sarai il re di tutto ciò che è stato creato, perché tutto ciò che è stato creato non è per me, ma è per te. Conosciamo tutti l'episodio quando Adamo ed Eva mangiano il frutto, ma
guardate quali sono le conseguenze di questo. Voglio dire questo per ultimo, per ricollegarmi un attimo a Matteo al capitolo 6. Genesi capitolo 3. Versetto 14. Allora l'Eterno Dio disse al serpente: poiché hai fatto questo, sì, maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le fiere dei campi, tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. E io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra il tuo seme e il seme di lei, esso ti schiaccerà il capo e tu ferirai il suo calcagno. Qua c'è la prima profezia di Cristo. Amen. Dio disse al serpente: hai usato una donna per corrompere l'uomo, e dalla stessa donna io tirerò fuori un uomo che ti schiaccerà il capo. Alleluia. Alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze, le tue gravidanze, con dogli partorirai figli, i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà, regnerà su di te. Versetto 17. Attenzione qui. Questa è una chiave importantissima di interpretazione per la nostra vita. Qual è stato la conseguenza del peccato di Adamo? Poi Dio disse ad Adamo: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero circa il quale io ti avevo comandato dicendo non ne mangiare, queste saranno le conseguenze. Il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli, e tu mangerai l'erba dei campi. Mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritornerai alla terra, perché da essa fosti tratto, poiché tu sei polvere, e in polvere ritornerai. Qual è stata la conseguenza del peccato di Adamo?
Abbiamo preso ascolto. Aver dato ascolto.
Qual è stata la conseguenza della disobbedienza di Adamo? Vai. Quali sono state le parole che Dio disse all'uomo? Rimaniamo su quelle parole, per favore, non andiamo a quello che ci hanno sempre insegnato. Rimaniamo su quello che stiamo leggendo. Quali furono le conseguenze? Dio disse all'uomo: a causa tua la terra sarà maledetta. Dio non ha mai maledetto l'uomo. Dio non ha neanche maledetto la terra. Non è stato Dio che ha maledetto la terra. La terra sarà maledetta a causa tua. Tu sei la causa della maledizione della terra. E da oggi in poi, se possiamo riassumere, per mangiare dovrai faticare. Ci siamo? Non parla di inferno, non parla di condanna eterna, non parla di generazioni, di maledizioni generazionali, non parla di questo. Gesù è l'ultimo Adamo che restaura il regno dei cieli sulla terra. E dice: perché siete ansiosi? La risposta è molto semplice: perché oggi è duro portare il pane a casa. E Gesù sta dicendo: attraverso il primo Adamo la maledizione è arrivata sulla terra, perché quando Adamo ha peccato non ha perso il cielo, ha perso la terra, non ha perso la salvezza. Adamo ha perso l'autorità sulla terra. L'ultimo Adamo ha riconquistato ogni cosa che il primo Adamo aveva perso. Cosa fece Adamo letteralmente? Ha mangiato il frutto. Lascia perdere un attimo il frutto. Cosa indica quell'atto? In sostanza, voglia di indipendenza. Non è altro che un atto di insubordinazione, una dichiarazione di indipendenza dal quartier generale. Ma l'ultimo Adamo, Gesù, ha fatto una dichiarazione di dipendenza. Di Gesù, attraverso quello che ha fatto, ha ricollegato il cielo
con la terra e ha detto: tu sei la luce del mondo, tu sei il sale della terra e tutto quello che tu toccherai sarà benedetto. La terra non sarà più maledetta se tu la benedici. La terra non sarà più maledetta e il tuo lavoro non sarà più duro se tu lo credi realmente. Perché io ricollego il cielo con la terra, io rimetto il regno di Dio dentro di me. Ciò che Adamo ha perso, io lo riconquisto. Ed ecco perché l'ansia inizia dall'indipendenza da Dio, ma la vera pace e la vera gioia consistono in una perfetta dipendenza da Dio. Quando tu trovi il regno di Dio e scopri qual è la tua posizione e comprendi che siamo re e sacerdoti, ambasciatori di Cristo, che siamo figli del Dio onnipotente, che Egli è il re dei re, Egli è il Signore dei signori, che non siamo schiavi in questo mondo, ma siamo re, ma siamo servi gli uni degli altri. Amen. E comprendiamo che l'ansia e la sollecitudine possono essere solo un cattivo ricordo, perché abbiamo imparato come entrare attraverso la porta e gustare dei beni che ci sono nella casa. Cercatelo, cercatelo. Fratelli, vi esorto, vi incoraggio, vi supplico, cercate il regno più di ogni altra cosa e prima di ogni altra cosa. Cercate la vostra posizione, comprendete qual è la vostra posizione nel regno di Dio. Cercate di comprendere come Dio vi vede, come il Padre vede ognuno di voi in maniera straordinaria, perché quando tu ti vedi con gli occhi di Dio, le cose cambiano e il diavolo non potrà più prenderti in giro. E vieni liberato da ogni ansia, da ogni paura. Perché? Perché papà si sta prendendo cura di me. E se arriva la tempesta, mi posso mettere accanto a Gesù a dormire, perché io so che arriverò all'altra riva, perché lui l'ha detto e così sarà. Alleluia. Tu sei stato creato per regnare, non per subire la vita. In ogni area, in ogni area, come in cielo, così in terra. È possibile fisicamente? È possibile vederlo fisicamente? Sì o no? È possibile sperimentare guarigione nella nostra vita? Sì. È possibile sperimentare provvidenza soprannaturale e stare in una dimensione dove non avrai più alcun bisogno? Qualcuno dice: è troppo bello per essere vero. E se è troppo bello per essere vero, allora questo è il Vangelo. Allora questo è il Vangelo. Se è troppo bello per essere vero, allora questo è il vero Vangelo. Perché il vero Vangelo è troppo bello per essere vero. Ma grazie a Dio.
È vero.
Ci alziamo in piedi. Ci sono persone che hanno bisogno qui, vogliamo pregare, non facciamo tardi. Grazie Signore. Alleluia, allora preghiamo per noi. Posso chiedervi di uscire tutti quanti dai vostri posti, per favore? Alleluia. Veniamo qua. Dillo alla persona accanto a te, diglielo: impara a regnare. Diglielo alla persona accanto a te: impara a regnare. fondamentale. Sapete qual è il problema fondamentale a volte di questo argomento? Il problema fondamentale di questo argomento è che a volte noi deleghiamo troppo spesso degli altri a regnare al posto nostro. Vado in chiesa e il pastore prega per me. Vado là e il fratello ascolta la voce di Dio al posto mio. Quello mi farà l'offerta. Non delegare il regno ad altri, perché Dio lo ha dato a te. Dio lo ha dato a te. Non delegarlo ad altri e non ti aspettare che altri regnino al posto tuo, che altri debbano ascoltare la voce di Dio al posto tuo, che sempre gli altri debbano pregare per te. Continuamente stiamo nelle comunità e riunioni dove persone dopo 20 anni, 30 anni si fanno avanti per le stesse cose, per pregare per le stesse cose. Dio mio, non è possibile. Non è possibile una cosa del genere. Non possiamo delegare altri che regnino al posto nostro. Dobbiamo imparare a regnare. Non posso dimenticare qualche anno fa, quando stavo iniziando a mettere le mie mani su questo argomento, e rimasi scioccato perché cominciai a leggere la Bibbia come mai l'avevo letta prima, cominciai ad ascoltare dei messaggi di Gesù come mai li avevo letti, come mai li avevo ascoltati. Ho cominciato a vedere l'enfasi che lui metteva su questo argomento. E chiesi al Signore, fai qualcosa nella mia vita, perché mi sembra che ho perso 25 anni, 26 anni. Se qualcuno mi avesse insegnato prima certe cose, avrei evitato tante cose. E mi ricordo che mentre stavo pregando una sera, sentì la voce dello Spirito Santo, così dolce, così suave, ma così autorevole dentro di me, che mi diceva, oh, se tu regni. Potrò mai dimenticare quelle parole. Oh, se tu regnassi. E ricordo che scoppiai a piangere davanti a Dio e gli dissi, per favore, insegnami a regnare, insegnami a regnare, insegnami. Alleluia. Voglio fare questa preghiera insieme a voi. Voglio fare questa preghiera insieme a voi. Prendi la mano alla persona a che sta accanto a te. Fammi comprendere cosa significa regnare. Tuoi blasida Cristo, non solo quello che conosci, però lo posso capire. Sii liberato stasera dalla morsa delle cose, dall'ossessione delle cose, il vivere per le cose, il respirare per le cose, il lavorare per le cose, il piangere per le cose. Gesù ha detto: la vostra vita vale più di tutto questo. Pensate agli uccelli del cielo, pensate ai cigli del campo. Significa che non dobbiamo più andare a lavorare? No, non significa questo. Significa però che possiamo lavorare senza più ansia, che possiamo lavorare senza paura, con la gioia e con la sicurezza che Dio ci darà non solo ciò di cui abbiamo bisogno, ma che ci darà il di più per poter benedire gli altri. Dio ci darà il sufficiente in ogni cosa, come dice Paolo. Dio ci abbonderà e ci darà il sufficiente in ogni cosa, nel senso che non ci mancherà mai nulla e che tutto quello che Lui ci darà in più sarà per benedire le persone che hanno bisogno, per investire come Lui chiedeva. Alleluia. Cori plastici e curro così a castare cara la bascere che era la nostra casa. Sono in mente le teste che era il mio costume, sono in essere che era la bascere che era la nostra casa. Grazie Spirito Santo, vuole chiesere che scende che era la nostra casa. Possiamo fare una cosa molto velocemente. Possiamo spendere letteralmente, concluderemo fra 7 minuti esatti, alle 11 precise termineremo, ma facciamo una cosa: prendi per mano una persona, facciamo delle coppie di preghiera, uomini con uomini, donne con donne, e voglio incoraggiarti a pregare per qualcuno che non conosci. La facciamo velocemente? Ah? Preghiamo? Vai a prenderti qualcuno che non conosci, dai. Qualcuno che non conosci. Dai, non mancano le persone. Non mancano le persone. Prenditi qualcuno che non conosci. Aspettate prima di pregare. Prima di pregare. Alleluia. Voglio chiedervi in questo momento, prima di pregare, di chiedere allo Spirito Santo qualcosa di specifico, qualche parola da dare alla persona per la quale state pregando. Lasciatevi usare dallo Spirito Santo, lasciatevi usare da Lui, ok? Lo Spirito Santo vi darà qualcosa di specifico e di particolare per la persona per la quale state pregando. Là, iniziamo a pregare. Dio vi prendiate.
Solo coro, solo coro, solo coro.